sono buono. Spesso siamo proprio così. Cerchiamo di vederlo in breve, perché sono molto difficili, perché vediamo la prima lettura, che è il capolavoro della letteratura sapienziale ebraica. È un capolavoro, ed è una poesia, oltre che un racconto, diciamo. Vogliono fare un re, gli alberi, e scelgono tre alberi che sono i migliori, olivo, no? Fico, avete visto, no? Questi qui, insomma, che già... E poi c'è un rovo, perché quegli altri si rifiutano, non vogliono, devo rinunciare al mio olio, per che cosa fare? Vedete, che cosa significa tutto questo? Che i migliori si ritirano indietro, e questo è sbagliato, il Papa insiste molto di entrare in politica, entrare nella società, proprio i migliori, invece i migliori che hanno il senso della responsabilità, eccetera, si tirano indietro. E purtroppo siamo costretti a scegliere quelli che sono, adesso non voglio dirlo tutti perché è chiaro, i peggiori, almeno secondo questo. E addirittura si dice al rovo, regna su di noi, e il rovo comincia subito con una bugia, perché sono bugiardi. Venite sotto l'ombra del mio, cioè, sotto la mia ombra. Quale ombra fa un rovo? Quante promesse ci fanno belle che poi non si realizzano? Quante cose, ma questo a tutti i livelli, a livello politico, sociale, familiare, religioso, tutti i livelli. Ecco il significato. Spesso siamo costretti a scegliere i peggiori proprio perché i migliori si ritirano, si mettono da parte, e questo non è manco tanto giusto, perché bisogna mettersi sempre a servizio degli altri. E allora passiamo invece a quello che ci dice il Vangelo. Il Vangelo ci propone una, come sempre fa Gesù, una parabola. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha una vigna e che addirittura alla mattina presto, va in piazza, trova degli operai che stanno lì naturalmente senza lavorare e li mandano alla sua vigna. Sono i primi, la prima ora possiamo dire, alle 3 del mattino, 4, poi ritorna verso le 5, poi ritorna alle 3, poi ritorna alle 5 di sera, ebbene, poi alla fine c'è, si danno i soldi, si dà il premio, diciamo così, a questi lavoratori. E che cosa succede? Una cosa che è impensabile per noi. Naturalmente per capire bisogna sapere che quelli che ha chiamato per primi, ecco, con quelli ha fatto un contratto e ha detto: se lavorate tutto il giorno io vi darò un denaro. Quindi avevano accettato. Alla fine invece che cosa succede? Cominciano da quelli che sono arrivati più tardi e dà un denaro a quelli che sono venuti alla sera. Avevano lavorato solo un'ora. Agli altri delle tre lo stesso. E quelli che arrivano della prima ora dicono a noi chissà quanto ci darà a noi. Abbiamo lavorato tutta la giornata, un denaro anche a loro. Che cosa vuol dire tutto questo? Vedete, è molto importante. Dio in qualunque momento e in qualunque luogo va in cerca delle persone e si dona totalmente, non si divide, dà a tutti lo stesso se c'è l'impegno, perché ciò che non si è fatto in una giornata si può fare in un'ora, cioè nel senso che l'impegno, l'amore, la capacità che noi mettiamo in un'ora può valere più di quello di una giornata. Il Signore cioè guarda il cuore, guarda le intenzioni, e noi siamo invidiosi, non solo del padrone, ma di quelli. Guarda come li ha trattati, come noi. Perché pensiamo sempre che gli altri sono diversi, sono malvagi, perché giudichiamo male le persone. Guardate quanto anche voi è capitato, penso a ciascuno di noi, che abbiamo fatto una cosa, un'azione, no? Con una buona intenzione, e gli altri hanno giudicato male, al contrario. Oppure facciamo delle cose malamente, con l'intenzione cattiva, e ci giudicano bene. A me è capitato tante volte, ma penso che a tutti sia capitato la stessa cosa, perché noi distorciamo quello che è la mentalità. Cioè, quando noi giudichiamo una persona, ci dice la psicologia, giudichiamo noi stessi, cioè vogliamo credere che loro hanno agito così perché anche noi avremmo agito così, e attribuiamo alla persona la nostra malvagità, la nostra perversione, e quindi non siamo capaci di essere lineari, di saper cogliere il bene che c'è in quella persona. A volte proprio negli avversari politici, religiosi, tutto quello che volete, familiari, pensate in famiglia quante, diciamo, tensioni ci sono per questo motivo. perché c'è il sospetto sempre che abbia fatto quello contro di me, che quell'altro, cioè noi vediamo sempre il male, non siamo capaci di cogliere il bene, soprattutto negli avversari, in quelli che sono politici, cioè non siamo capaci di vedere. E invece il Signore che vede il cuore, che scruta nelle profondità del nostro essere, coglie quello che è l'essenziale. E allora capite che rimprovero che ci viene oggi da noi, la gelosia, l'invidia, sono due cose perverse, perché non distruggono quelli contro cui ce l'abbiamo. Quando siamo invidiosi di qualcuno, quello manco lo sa che siamo invidiosi, ci distruggiamo noi. Perché l'invidia ci rende continuamente scontenti, crea in noi delle situazioni veramente di scontro, di sconforto, ci rende nervosi. Cioè, se noi invece siamo capaci, come Dio, di giudicare gli altri secondo quello che è la rettitudine, che è la verità, dopo aver fatto un discernimento e non subito così, allora il nostro giudizio è molto vicino a quello di Dio, cioè cogliere il bene negli altri. Ci sono persone che magari sono lontane dalla Chiesa, sono quello che sono, ma sono di una delicatezza, bisogna trovarlo e farle nascere, farli venire fuori, perché nessuno forse con loro ha fatto questo. E noi che abbiamo avuto invece una formazione continua, che veniamo a fare la comunione tutti i giorni, forse siamo malvagi perché giudichiamo male gli altri. Sono insegnamenti molto forti oggi da questa letteratura, diciamo, sapienziale, e da questo che dice il Signore. E allora cerchiamo di aprire il cuore verso tutti come fa Dio. Dio non fa differenze, Dio si dona totalmente a ciascuno, non si divide. Quello che dà a noi può darlo tranquillamente agli altri, anche se noi veniamo sempre in chiesa, perché ha visto che in un minuto, manco un'ora, ecco, l'intensità dell'amore, l'intensità della conversione, come in Sant'Agostino, come in tanti santi, no? San Paolo, ecco, vale più che tutta una vita spesa ma superficiale, cristiana ma superficiale. Veniamo, ma non c'è mai quell'intensità d'amore, direi io, della Maria Maddalena, che quando ha incontrato Cristo si è convertita completamente, si è donata totalmente a Lui con un amore inesauribile. Ecco, questo dobbiamo fare. Cerchiamo di donarci a Dio con un amore inesauribile. In Cristo, oggetto delle sue eterne compiacenze, il Padre riconosce e ama anche noi, suoi figli adottivi. A Lui facciamo salire il grido della nostra preghiera.
Donaci fede illuminata, Signore.
Donaci fede illuminata, Signore.
L'ulivo, il fico e la vite sono paghi della preziosità dei loro frutti e non cedono alla tentazione dell'orgoglio e del predominio, perché sappiano operare il bene nell'umiltà e nel nascondimento. Preghiamo.
Donaci fede illuminata, Signore.
Perché sappiamo guardarci da ogni richiamo della vanità per vivere in quella dignità nella quale Dio ci ha creati e in quella libertà alla quale Cristo ci ha chiamati. Preghiamo.
Donaci fede illuminata, Signore.
Per i laici impegnati nell'apostolato, perché operino nelle loro parrocchie e nei loro campi di lavoro come nella vigna del Signore e comunichino agli altri quella fede che hanno ricevuto in dono. Preghiamo.
Donaci fede illuminata, Signore.
Perché sull'esempio del padrone di cui parla il Vangelo, gli annunciatori della buona novella non si stanchino di inviare i fratelli ad aderire a Cristo e a impegnarsi per Dio e per il suo regno. Preghiamo.
Donaci fede illuminata.
Dio nostro Padre, unica fonte di grazia, che ha disposto che non ci mancasse il dono della fede e della speranza, conceda a tutti i cari defunti la gioia piena del suo eterno amore. Preghiamo.
Donaci fede illuminata. O Dio ricco di bontà e di comprensione, donaci continua attenzione e amorosa docilità ai richiami della tua grazia, così da renderci buoni operai nella tua vigna e meritevoli del tuo premio eterno. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli i nostri doni, Signore, in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che ci hai dato e tu donaci in cambio te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. Santo. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. L'attesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marcello e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, Santa Rosa da Lima, San Giovanni Bosco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Abite agnello di Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Thank you.
Signore, credo che sia realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita del Cristo, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo, per Cristo nostro Signore. Come sempre, un caro saluto affettuoso a tutti i malati, a tutti coloro, le persone sole, quelle che si trovano in disagio. In particolare direi oggi ai nostri malati, ai malati della parrocchia che si trovano in alcune strutture qui vicino a noi, che spero di questa sera di andare a, già ho visitato alcuni, altri dovrei andare stasera. Perché possa il Signore e la Madonna in modo particolare possa essere loro vicini e aiutarli a superare questi momenti difficili, soprattutto questi terminali che sono verso la fine e che si preparano per l'incontro con Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E come Santa Rosa da Lima glorifichiamo il Signore con la nostra vita e andiamo in pace. Diamo grazie a Dio. Buona giornata a tutti.
Va diviso un problema è l'abusivismo edilizio che va certamente combattuto. Un tema è come sono state costruite le case, sia abusive sia non. Per quanto riguarda i terremoti ci sono dei criteri antisismici e l'Unione Europea ha anche indicato una serie di materiali che possono essere usati e dovrebbero essere usati per costruire case a norma e garantite contro terremoti, certamente con scosse di entità sopportabile, un po' come accade in Giappone. Questi criteri esistono dei codici specifici e bisognerebbe andare a lavorare in questa direzione. Altro conto è la lotta all'abusivismo edilizio, ma non è detto che tutte le case abusive siano costruite male, c'è una violazione della legge, ma che è un'altra cosa. Ci possono essere anche delle case in regola da un punto di vista legislativo, ma non sono in regola con le norme antisismiche, perché magari sono state costruite 100, 200, 300 anni fa.
Professor Gervasoni, c'è un punto che torna, cioè le lezioni che noi non impariamo. Questo sembra un carattere tipico dell'italianità, purtroppo.
Sì, è abbastanza sorprendente vedere che c'è una sorpresa generalizzata, visto che diciamo, c'è più o meno un terremoto quasi ogni anno, diciamo, e soprattutto a casa mia, ce la ricordiamo, nel 1883 ci fu un terremoto che provocò 2000 morti, infatti molte delle case, non so se quelle stesse che sono crollate adesso, ma molte furono costruite dopo quel terremoto che distrusse l'intera casa Micciola. Però diciamo sul tema abusivismo, così è stato detto dall'onorevole Tajani, l'ha detto il capo della protezione, cioè vanno distinte le cose, non va fatto una generalizzazione, bisogna anche ragionare sul un po' dal punto di vista storico sulla questione dell'abusivismo, nel senso che perché l'Italia ha probabilmente un tasso di case abusive superiore rispetto ad altri paesi, non perché noi siamo un popolo necessariamente corrotto, diciamo, perché in alcuni casi l'interpretazione sembra quella, ma perché diciamo abbiamo avuto a partire dagli anni 50 del secolo scorso una trasformazione così rapida, così importante che ci ha passato da paese contadino a paese industriale nel giro di pochi anni, che questo ha implicato naturalmente anche la necessità di costruire case con rapidità e violando spesso delle leggi. Quindi questo è il quadro, no? Molte di queste case, poi saranno anche negli anni successivi, per cui il problema va risolto anche da questo punto di vista, cioè tenendo conto di questo. Per cui ecco, c'è un po' l'impressione, un po' vedendo la stampa e anche alcuni commenti, che ci sia su questa valutazione un po' di antimeridionalismo, cioè l'idea che necessariamente, essendo Ischia nel sud, essendo in Campania, per forza di cose ci debba essere più abusivismo rispetto ad altri casi. Quando c'è stato il terremoto in Emilia-Romagna pochi anni fa, molte case sono crollate, però non c'è stato tutto questo dibattito, no, sul fatto che siano crollate perché erano abusive. Ecco, quindi ecco, un po' cerchiamo di distinguere bene, senza…
Mariana, ce lo vedi questa lettura un po' negativa del Mezzogiorno? Com'è?
Ci vedo l'esercizio di un pregiudizio sicuramente, perché anche pur lasciando diciamo inalterata la lettura neutra dei numeri, cioè in Campania, in Calabria, in alcune regioni del sud il numero degli edifici abusivi è sensibilmente più alto che in altre zone d'Italia, ma è il dato complessivo italiano che è allarmante, cioè noi parliamo da due giorni, da ieri, delle 27.000 richieste di condono di Ischia, ma in Italia sono 15 milioni, cioè non sono tutte a Ischia, non sono tutte in Campania, non sono tutte in Calabria. E il professore faceva riferimento al terremoto dell'Emilia-Romagna. Ricordiamo che nel 2012, quando accadde, ci fu una brevissima, molto contenuta a livello anche mediatico, polemica sul crollo dei capannoni. I capannoni che erano stati, su cui ci sono state anche delle inchieste della magistratura, che erano stati costruiti dando per scontato che lì non sarebbe mai accaduto nulla, cioè con delle travi di cemento armato su dei tramezzi fondamentalmente, quindi il terremoto lì fu devastante, ma anche fosse stato meno devastante probabilmente avrebbe avuto conseguenze per gli stessi motivi per cui, anzi forse per motivi leggermente più dolosi, perché quei capannoni erano recenti, mentre le case di Ischia, come giustamente sottolineava il sindaco di Casa Micciola ieri, alcune sono precedenti al 1942, la legislazione locale non permette di riedificarle in chiave antisismica, permette di ristrutturarle, cioè, ma non certamente di renderle sicure di fronte a un'attività sismica importante.
Ma visto che si è citata l'Emilia, però una differenza c'è, va ricordata che quel terremoto ebbe una magnitudo di 5.9, certo, e questo di 4.0, significa che
ma lì è la terra, l'effetto lì è la terra, mentre le degenerazioni che vediamo sono spesso frutto dell'uomo, cioè lì la terra decide quanto incide sul costruito. ma gli effetti che ha dipendono spesso, quasi sempre, insomma, dall'azione
sì, degenerante. C'è una cosa che torna ripetutamente quando parliamo dei terremoti, lo scritto di Jean-Jacques Rousseau sul terremoto di Lisbona, insomma è passato qualche tempo, no, professore, su quello che avremmo dovuto capire. C'è un altro terremoto del quale parliamo da un anno esatto, ed è quello di Amatrice. Senta, professore, prima di tornare ad Antonio Tajani, ecco, Antonio Tajani da Presidente dell'Europarlamento è l'unico rappresentante europeo che ci è andato sulle zone colpite dal terremoto. A proposito di ricucirlo, questo amore per l'Unione, di ricucire anche una connessione sentimentale con le istituzioni comunitarie, ecco, importante la presenza del Presidente del Parlamento Europeo, però è stato il solo Antonio Tajani a venire in visita.
Sì, non so se come dire, sia abitudine dei membri o del Parlamento Europeo o della Commissione Europea di recarsi, non lo dico ironicamente o polemicamente, cioè pongo come domanda se sia, diciamo, una prassi quella di recarsi, quando ci sono stati altri casi, diciamo, di disgrazie naturali in altri paesi dell'Unione Europea, per cui, diciamo, questo lo pongo come domanda o come dubbio. Però certo, siccome abbiamo visto che l'Italia è lasciata sostanzialmente abbastanza sola anche su altri processi come quello migratorio, che è meno affidato al caso e al destino, non mi sorprende, insomma, che ci sia poi questo disinteresse da parte non dell'Europa, cioè, perché l'Europa non vuol dire niente, ma insomma dell'Unione Europea intesa come istituzione nei confronti del terremoto di Amatrice o come di altre.
Ci fu un evento, cioè quando Barroso venne a Lampedusa all'indomani di quell'enorme tragedia del mare, le conseguenze operative però non ci sono state. Tajani, l'ha sentita questa solitudine nel visitare l'Italia, nel voler essere presente dagli altri vertici europei?
No, non voglio prendermi meriti esclusivi, però voglio ricordare che per esempio la commissaria Cretu, che è quella poi responsabile per gli aiuti regionali, quella che gestisce anche il fondo di solidarietà, è stata a Norcia, il 4 di settembre saremo con il commissario alla cultura Navracsics a Norcia ancora una volta, quindi non è vero che non sia andato nessuno. Io sono italiano, ho dedicato la mia elezione alle vittime del terremoto e ho fatto una visita molto accurata, ho visitato decine di comuni, ma non soltanto quello del mio collegio elettorale, ma credo che sia giusto che il Presidente dell'unica istituzione democratica dell'Unione Europea sia vicino ai cittadini, però bisogna anche dire che il Parlamento Europeo nel suo insieme ha deciso una serie di misure a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, presto voteremo l'erogazione di oltre 1 miliardo, probabilmente 1,2 miliardi, 1,3 miliardi dal fondo di solidarietà, in più abbiamo deciso di permettere all'Italia di utilizzare una parte importante dei fondi strutturali senza necessità di un cofinanziamento del 50%, cioè quindi con un cofinanziamento soltanto del 5%, quindi praticamente denaro liquido per risolvere i problemi legati al terremoto. Quindi l'Europa è stata vicina, ha fatto certamente quello che poteva fare, come aveva fatto in passato quando io ero vicepresidente della Commissione.